Ave Maria. Cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, siamo alla prima settimana di Avvento. Meditando la spiritualità di questo tempo liturgico, ci prepariamo ad accogliere nel modo più perfetto possibile l'immensa grazia del Santo Natale che ricorda la nascita del Divino Redentore, per disporci a contemplare il dolcissimo Bambin Gesù che vuol donarci tutto il suo divino amore e che possiamo realmente ricevere se ci troviamo pronti a riceverlo. Imitiamo colei per questo che ha contenuto nel suo grembo virginale per 9 mesi il Signore della Maestà, che i cieli non riescono a contenere, la prima e più perfetta creatura che ha corrisposto perfettamente a tutta quella grazia che il Divin Signore le ha riversato, colei che dall'angelo Gabriele fu salutata piena di grazia. E lei l'Immacolata, Madre di Dio e sempre Vergine Maria. Nel pensiero di questa settimana concentreremo la nostra attenzione in quella disposizione che ebbe Maria Santissima in tutta la sua vita, quale forma Christi, forma di Cristo, e che dobbiamo possedere anche noi per amare il Divin Pargoletto il più degnamente possibile. E questo faremo accostandoci alla scena che vediamo nei presepi allestiti nelle chiese o nelle nostre abitazioni. In questo periodo noi ci affrettiamo a preparare nelle nostre case il presepe, ma quanti invece si affrettano a prepararlo nel proprio cuore, così che possa nascervi e riposarvi il dolcissimo Bambin Gesù? Ci piace arricchire il nostro presepe di tanti personaggi e anche di tanti animali, così da renderlo più grazioso, più meraviglioso. Perché invece non arricchiamo la nostra anima e di tanti fiori profumati e di gemme preziose, frutto dei nostri piccoli sacrifici e dell'esercizio delle sante virtù cristiane? Queste infatti rendono la nostra anima incantevole e profumata, in modo che nella santa notte di Natale il Divin Salvatore non possa non scegliere la nostra anima dove nascere e dove poter fondere il suo infinito amore divino, facendoci pregustare così un po' di quella felicità e di quel gaudio che provò la Vergine Immacolata quando, dopo averlo conservato e nutrito nel suo grembo virginale per 9 mesi, lo partorì e lo strinse al suo petto per la prima volta nella grotta di Betlemme. Quando ci avviciniamo alla rappresentazione della grotta di Betlemme, che cosa vediamo? Con gli occhi della carne vedremmo una povera famiglia che occupa una povera stalla, due genitori coperti di poveri veste che contemplano il loro bimbo, coperto di un solo povero panno, adagiato in una mangiatoia per animali ripiena di paglia. Due animali alle loro spalle che partecipano alla scena e l'ambiente austero nella quale si svolge in una fredda notte d'inverno. Ma se usassimo gli occhi del cuore, cioè gli occhi della fede, che cosa vedremmo? Vedremmo il paradiso intero scendere in quell'austera stalla, una fiumana di angeli che con lodi e canti adorano il Verbo incarnato, rivestito della natura umana, e che con un solo suo respiro rende a Dio quell'infinita gloria che tutti gli angeli e i santi insieme non gli han dato né mai gli daranno per l'eternità, e agli uomini un'immensità incalcolabile e inesauribile di amore divino. Fermiamoci allora davanti a questa scena con la nostra mente e con il nostro cuore a meditare l'amore che il Divino Infante ci porta e assecondiamo quel suo dolcissimo invito che incessantemente ci rivolge, quello cioè di rendergli tutto l'amore di cui siamo capaci, di amare colui che ci ha amato per primo e che senza alcun nostro merito è disceso dalla gloria e dalla beatitudine eterna del Padre in questa terra di esilio, di triboli e spine, rivestendosi della nostra natura umana così infinitamente inferiore a quella divina. E questo è proprio quello che dobbiamo fare contemplando la sua natività, conoscerlo e conoscere particolarmente quelle disposizioni che non lo lasciarono mai in questa terra, quali la povertà, l'umiltà e il dolore. Amarlo, dopo aver conosciuto che Egli è Dio, e che si è incarnato, oltre che per glorificare Dio, per salvarci, offrendo la sua vita pura e innocente, e servirlo, osservando i comandamenti divini e praticando le virtù cristiane che egli, esercitandole nella sua vita terrena, ce ne ha mostrato l'esempio. Ma poiché poco fa abbiamo parlato della Vergine Maria, ella, l'Immacolata, in tutto questo, che cosa può offrirci? Ad una mentalità grossolana e superficiale apparirebbe quasi scomoda la presenza della Santissima Vergine, o addirittura ostacolante nel nostro avvicinamento a Gesù bambino, perché ella è una creatura umana come noi. E quindi che cosa può darci in più, o come può aiutarci ad amare nel modo più perfetto possibile il nostro amabilissimo Signore? Questo ragionamento ignora totalmente che Maria Santissima non è una semplice creatura, ma è la grazia plena, la piena di grazia. È l'Immacolata Concezione e Madre di Dio, incommensurabilmente superiore a qualsiasi altra creatura umana o angelica, fatta chiaramente eccezione il suo Divin Figlio. Con la sua perfezione e con la sua perfetta imitazione e uniformità a Cristo, ella ci fa da modello imitatorio cui poter attingere e conformarsi per essere anche noi, attraverso lei, perfettamente cristificati, cioè unificati e conformi a Cristo, realizzando così, nella maniera più perfetta, facile e veloce possibile, lo scopo proprio del cristiano. Come abbiamo anticipato poco fa, quando sostiamo di fronte alla sublime scena della Natività in un presepe, tre sono le disposizioni che vediamo aver abbracciate il divin pargoletto, Gesù: la povertà, l'umiltà e il dolore. Queste tre disposizioni sono elencate anche da Sant'Antonio di Padova, il dottore evangelico, che ebbe il grande dono di tenere nelle sue caste braccia in visione lo stesso divin pargoletto e che nei suoi sermoni, rivolgendosi alle parole dell'angelo che apparve ai pastori di Betlemme per annunziare la nascita di Gesù, così si esprime: «Questo per voi il segno, con il quale vi garantirete, troverete un infante, ecco l'umiltà, adagiato in una mangiatoia, non attaccato al petto della madre, ecco l'astinenza, avvolto in fasce, ecco la povertà. Con questo segno il padre ha contraddistinto il figlio e lo ha mandato nel mondo». Anche Sant'Alfonso Maria de Liguori, dello stesso parere, ci rivela che il Verbo divino, per insegnare a noi col suo esempio la mortificazione dei sensi che vince l'amore dei piaceri, da beato si fece tribolato. Per insegnarci il distacco dai beni di questa terra, da ricco si fece povero. E finalmente, per insegnarci l'umiltà che vince l'amore dei cuori, da sublime si fece umile. Queste sono quelle tre compagne che tratta anche la Magistra Theologorum, la maestra dei teologi, Sant'Angela da Foligno, quando, riferendosi a quell'altissima compagnia dalla quale non si separò mai in tutta la sua esistenza terrena il Figlio di Dio, parla di povertà, disprezzo e dolore, considerando l'umiltà un frutto della povertà, con lo sguardo contemplativo dei santi serafici, chiamati anche estatici, cioè i figli canonizzati di San Francesco. Consideriamo ora la prima di queste tre compagne che amò e che scelse di convivere in questo mondo il Verbo incarnato, la povertà. Scrutiamola con gli occhi di fede e di amore contemplativo dei due grandi santi serafici che in questa terra vollero farsi poveri come Gesù povero, San Francesco e Santa Chiara, sposando la povertà radicale e totale di Gesù, chiamata suavemente dal serafico padre Madonna Povertà, e suggellando il sublime sposalizio con il voto di povertà francescana, che è affettiva ed effettiva, interiore ed esteriore, personale e comune. Se contemplassimo come loro la povertà di Betlemme, osserveremo anzitutto la povertà di Gesù, che, come dice San Paolo, annientò se stesso col prendere la forma di un bambino piccolo, gracile e delicato. Egli che è l'Onnipotente e il Bene Eterno. Osserveremo ancora la povertà di Maria Santissima, che lontana da Nazareth, ove abitava col suo castissimo sposo San Giuseppe, è costretta a partorire in una povera stalla, priva di ogni cosa, al freddo e al buio, nella solitudine e nel nascondimento. E che cosa dire della povertà della stalla e della mangiatoia, se non che essa rappresenta la povertà di chi ama l'abiezione estrema, volendo nascere nella dimora degli animali e facendosi deporre là dove mangiano le bestie. Tutto questo rende visibile e tangibile quella povertà esteriore e interiore, di anima e di corpo, nel distacco dello spirito e nella privazione di quelle cose che a noi sembrano così necessarie, che abbracciarono l'infante Gesù e la sua santissima mamma Maria. Dovremmo imitare anche noi, quando ci accostiamo all'immagine del divin bambinello accanto a sua madre, quella devozione che provava il serafico padre San Francesco nel pensare a questa cruda realtà. Bastava infatti questo pensiero per farlo sciogliere in un fiume di lacrime, di commozione e di tenerezza, come ci fanno sapere i suoi biografi. Ma la povertà di Gesù e di Maria non si ferma solo a questo, non è una povertà fine a se stessa, ma è il mezzo per acquistare una ricchezza infinitamente superiore a qualsiasi altra ricchezza mondana. Possiamo vedere queste ricchezze sconfinate del bambin Gesù riflesse come in uno specchio nella sua poverissima madre. Ella si è fatta povera di cose terrene per essere ricca di Dio, povera di beni materiali per essere ricca di virtù, povera di ogni cosa caduca per essere ricca di grazia. Lei, che in tutta la sua vita non ha mai avuto nulla di proprio, povera e sottomessa ai genitori fino ai 3 anni, povera e sottomessa al servizio del Tempio fino a quando il suo verginio sposo la prese con sé, e ancor più povera e sottomessa nella vita domestica di Nazareth. Ma quale ricchezza di grazia e di virtù l'ha colmata il Signore per una tale povertà e sottomissione alla sua volontà divina? Niente di meno che elevarla alla sublime dignità di madre di Dio, madre del suo stesso Creatore, dignità tanto immensa da assegnargli come sua unica ricchezza lo stesso Gesù benedetto, il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio che innamora il Paradiso ed è l'amore del Padre. In altre parole, Gesù era per lei tutto l'infinito e celeste amore del Paradiso su questa misera terra, e Maria Santissima era tutta la ricchezza del divin neonato. Possiamo allora in questo modo immaginarci quali siano state le parole pronunciate dalla mamma e dal figlio. Sulle castissime labbra dell'Immacolata potremmo sentire risuonare, rivolte al Verbo incarnato, le parole ardenti del serafico padre: «Dio mio e mio tutto», mentre sulle rosee labbra di Gesù bambino udiremmo le parole altrettanto ardenti di San Massimiliano Maria Kolbe: «Immacolata mia e mio tutto». A questa povertà così elevata, Gesù bambino dalla mangiatoia di Betlemme invita tutti quanti a conformarsi, ciascuno nel proprio stato di vita. Ma quella che sicuramente tutti possono e devono uniformarsi è la povertà interiore, nel distacco affettivo dalle cose terrene, materiali, e specialmente dal proprio egoismo, da quell'io egoista che si contrappone perfettamente all'amore divino di Gesù, alla sua grazia. Infatti questa sublime povertà può e vuole riempirci soltanto dell'amore di Dio, ricchezza infinita dell'eternità del Paradiso, di tutti i santi e le sante. Facciamo in modo che per questo Natale, quando ci accosteremo davanti ai presepi a contemplare l'amabilissima e poverissima natività del bambin Gesù, possiamo anche noi ripetere, rivolgendoci alla mamma: «Immacolata mia e mio tutto», e poi rivolgendoci al divino infante: «Dio mio e mio tutto, Dio mio e mio tutto», impegnandoci a praticare anche noi in questo avvento quell'altissima povertà che vuol annientare il nostro egoismo, il nostro io orgoglioso, con l'offerta generosa al divin bambinello di tanti piccoli sacrifici, come privarsi di allettare la gola da quei cibi che piacerebbero gustare, o di non acquistare quei beni superflui e vanitosi che non ci sono necessari, o ancora di non soddisfare la curiosità, privando lo sguardo da immagini o scene che dilettano il nostro piacere, per prepararci in questo modo a ricevere quella somma e immensa ricchezza di Dio, di virtù e di grazia, che colmò l'Immacolata Madre di Dio e che il suo dilettissimo figlio non aspetta altro di donarci.
Thank you.
citiamo ora la seconda compagnia che scelse nostro Signore fin dalla sua nascita, cioè la sua profondissima umiltà. Se ora abbiamo considerato l'altissima povertà che abbracciò il Verbo incarnato e Maria Santissima a sua imitazione e che Sant'Angela da Foligno definì come la radice e la madre dell'umiltà e di ogni bene, ora, avvicinandoci alla Natività Santissima conservata nel presepe, contempliamo quell'abbassamento, quell'annientamento con il quale si umiliò il Figlio di Dio, sposando la nostra natura, nascendo, vivendo e morendo nella più bassa e umiliata condizione umana. Vedere un neonato posto tra gli aculei della paglia, coperto di un povero panno durante una notte e in pieno inverno, tra l'afrore, cioè l'odore pungente della stalla, e la fame che la povera mamma non riesce a saziare, è già causa di compassione, intenerimento, di pena e di pietà per chi l'osservasse solo umanamente. Ma se riflettessimo e contemplassimo questo avvenimento, come lo contemplava la Divina Madre Maria, come potrebbe il nostro cuore restare duro e così indurito ai docili richiami e agli amplessi amorosi di un Dio umiliato in una natura infinitamente inferiore a quella sua divina, che non ci domanda altro se non di amarlo, di rendergli tutto il nostro amore, convertendo il nostro misero cuore, la nostra deplorevole vita peccaminosa, a quella unica e vera vita di grazia che con l'incarnazione e nascita in questa terra vuole donarci? Quale infinita e ineffabile umiltà mostra il Figlio di Dio con questo abbassamento? Egli è Dio, in tutto è uguale al Padre, è creatore, immenso, onnipotente, impassibile, felicissimo e supremo Signore dell'universo. Ma nonostante tutto questo, egli si incarna nel grembo di Maria, di una creatura umana, e diventa anch'egli così creatura, piccolo, debole, sofferente, servo e minore del Padre. Ma per chi il Verbo incarnato, Dio Figlio, la seconda persona della Santissima Trinità, per chi egli umilia la sua infinita maestà? Per misere creature, ingrate e ribelli, che dopo averlo vilipeso, percosso, dissanguato e ucciso quando egli si trovava in questa terra, ora, non perdendo occasione di offenderlo e di deridere e ignorare i suoi richiami d'amore per condurle alla salvezza. Miseri ingrati siamo noi, ogni qualvolta preferiamo insozzarci di peccati così facili a compiersi per soddisfare i nostri piaceri o la nostra volontà, rifiutando di osservare quei comandamenti che per amore della nostra salvezza e per vederci insieme a Lui nella beatitudine eterna il Signore ci ha dati. Ha ragione Sant'Antonio, può esclamare: chi sarebbe ancora sì superbo, sì arrogante e pieno di sé, se riflettesse a fondo sulla maestà che si è annientata, sulla potenza che si è resa debole e sulla sapienza che balbetta? Non si liquefarebbe il suo cuore come la cera al sole? E non direbbe con il profeta: nella tua verità, cioè nel suo Figlio umiliato, o Padre, hai umiliato anche me? Eppure è proprio grazie a questa umiltà che oggi noi abbiamo tanti esempi mirabili di santità. Uno degli effetti dell'umiltà, infatti, è proprio quello di generare amore su amore verso colui che ha donato la sua vita per noi. Ecco perché il dottore evangelico afferma: «O umiltà del cuore, che converti l'orribile mare amaro in latte dolce e gustoso! Quanto dolce è l'amarezza all'umile, quanto leggera la sofferenza sopportata per il nome di Gesù! Furono dolci a Stefano le pietre, la graticola a Lorenzo, i carboni accesi a Vincenzo. Per Gesù hanno succhiato come il latte le inondazioni amare del mare. Solo l'umiltà sa succhiare la sofferenza e il dolore con avidità e piacere dello spirito. Se vogliamo giungere anche noi a questa profonda umiltà che hanno tanto praticato i santi su imitazioni di Gesù Cristo, rivolgiamoci alla sua Santissima Madre Immacolata, che nella sua vita ha praticato più perfettamente di ogni altra creatura dopo il suo dolcissimo Figlio. quale grande umiltà dimostra quando resta turbata al saluto dell'arcangelo Gabriele nella sua annunciazione, considerandosi ella la più vile e inferiore delle creature. Su questo evento, in proposito, commenta San Bernardo: «Virtù davvero rara, che la tua santità così evidente sia ignota solo a te stessa». Così in Betlemme, tra i rifiuti degli albergatori, seppe ella nascondere quella divina maternità che la rendeva oggetto della venerazione degli angeli. Sul suo esempio imitiamola anche noi, chiedendo a lei l'aiuto per praticare questa eccelsa virtù, e riconosciamo le nostre miserie, le nostre debolezze, umiliandoci e purificandoci nella confessione sacramentale, per poter rinnovare in questo modo il nostro amore verso il Divino Infante, presente vivo e vero nella Santa Eucaristia. Infatti Gesù nasce ogni volta fra le mani del sacerdote, che consacra il pane e il vino. Nasce sull'altare del sacrificio, là dove si celebra la Santa Messa. Pensiamo ad esempio alla grotta di Betlemme, e la ritroviamo, possiamo dire, in ogni tabernacolo nel quale si custodisce l'Eucaristia. Oppure pensiamo all'umile mangiatoia, che possiamo dire di aver ritrovato in ogni pisside. Il legno della mangiatoia ci ricorda anche il legno della croce, su cui si consumò quel sacrificio cruento di Gesù, che si rinnova su ogni altare eucaristico. Riceviamo Gesù Cristo, il nostro amorosissimo bambinello, accostandoci di frequente alla Santa Comunione, considerando e imitando le disposizioni che ebbe Maria quando venne virginalmente concepita per opera dello Spirito Santo nella sua Santa Annunciazione. Dopo aver considerato la profondissima umiltà di Gesù nostro Signore e della sua tenerissima Madre Maria, meditiamo ora la terza compagnia del Salvatore, quella strettissima compagnia che non lo lasciò mai durante tutta la sua vita terrena, iniziata già nell'incarnazione, avvenuta nel grembo della sua castissima mamma, e che trovò il vertice, la massima e più evidente realizzazione, nella sua passione e morte. Questa compagnia è il dolore. Il dolore non fa parte essenzialmente della natura umana, questo è vero. Non c'era all'inizio della creazione. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Gesù Cristo ed è stato posto nel paradiso terrestre, luogo di delizie e di ogni bene. Non c'era la tribolazione, la fatica, la sofferenza. Nemmeno l'ombra del nostro più piccolo male era presente in questo giardino. Dio diede all'uomo il potere su tutto il creato terrestre, la conoscenza di tutte le cose e il piacere di gustare del frutto di ogni albero della terra che produce seme. Gli ordinò soltanto una cosa: non mangiare il frutto di un albero posto al centro del giardino, nient'altro. Avrebbe potuto godere di ogni bene e soprattutto del più grande di tutti i beni, che è l'amicizia con Dio, l'amore con Dio, che ben conosceva per la sapienza infusa di cui godeva, per poi passare a goderlo pienamente in paradiso dopo questa vita. Che cosa fece in cambio l'uomo per ringraziare Dio di così tanti beni? L'unica cosa che non doveva fare: trasgredire l'unico precetto che gli aveva ordinato il Dio. L'uomo non aveva concupiscenze né tendenze disordinate al male, bensì era perfetto, ordinato totalmente a Dio e inclinato costantemente a compiere il bene. Perché dunque disubbidì? Semplicemente perché lo volle. Egli usò il dono più grande che Dio diede all'uomo, anzi ad ogni creatura razionale, angeli e uomini, che è la volontà, per trasgredire l'unico comandamento che Dio gli aveva dato e che non era affatto faticoso, complicato osservare, proprio perché non aveva concupiscenze, cioè inclinazioni al peccato e al male, come noi. Ma quello che più dovremmo considerare in questa disastrosa caduta, che ha determinato le sorti di tutta la discendenza adamitica, cioè di tutta l'umanità, è come Dio, nella sua infinita bontà, non ci ha lasciato perire come i demoni, gli angeli degatuti, che soffrono ora una pena eterna a causa della loro ribellione. bensì ci ha permesso di scontare la nostra colpa in questa terra, assegnandoci una pena che non è neanche lontanamente paragonabile alle sofferenze dell'inferno, poiché quelle dei dannati sono di gran lunga più atroci di quelle terrestri e non avranno mai fine. Tuttavia, il debito che abbiamo malauguratamente contratto con la caduta dei progenitori ha un valore infinitamente grande che noi, miseri peccatori, non riusciremo a saldare. Ecco perché il Verbo divino, per l'amore che ci porta a noi uomini, scelse di redimerci con una vita duramente sofferta e con una morte ignobilissima e dolorosissima. È vero che egli avrebbe potuto redimerci anche con un solo suo respiro, eppure scelse una vita e una morte così amara e straziante per mostrarci l'amore infinito che ci porta. Ma quanto soffrì il nostro amabilissimo Redentore? Per renderci bene l'idea e farci capire quanto soffrì Gesù, basta leggere la Sacra Scrittura. Infatti nel Salmo 87 è scritto, e riferendosi al Messia, che «sono infelice e morente dall'infanzia». Da quando si è incarnato il Verbo Eterno, non ha smesso di soffrire, finché non è spirato sul legno della croce. Egli ci ha dato tutto il suo sangue, tutta la sua vita, tutto se stesso, quasi per costringerci a dargli tutto noi stessi ed essere tutti suoi. Resteremo noi così forse ignari di fronte all'amore di Dio del dilettissimo bambin Gesù, che pur essendo innocentissimo e santissimo, offre la sua vita, morendo della morte più disprezzata e dolorosa di tutte, per pagare il nostro debito? Egli infatti soffrì, scarnificando la sua carne e dissanguando tutto il suo essere, tutto il suo corpo, per offrirlo in sacrificio per noi miseri peccatori e ingrati che non perdiamo occasione per offenderlo e rinnovare in questo modo tutte le pene che soffrì nella sua dolorosissima vita e che colmarono nella sua dolorosissima passione e morte, morte di croce. Se non vogliamo vanificare la sofferenza che subì duramente durante tutta la sua vita il Verbo divino, accostiamoci con frequenza al sacramento della confessione e con cuore contrito e umiliato chiediamogli perdono e disponiamoci con animo puro e immacolato all'incontro con l'innocentissimo Gesù che viene nel Santo Natale a salvarci. Sforziamoci di amare l'amore che ci ha amato così immensamente da prendere una natura infinitamente inferiore alla sua dignità e da offrire la sua innocentissima vita per noi. Ma come amare un così grande e incommensurabile amore che è divino e dunque infinito? Ce lo insegna lo stesso nostro Signore Gesù nel Santo Vangelo, quando dice che «se uno mi ama, osserverà la mia parola». Ecco come corrispondere all'amore infinito di Dio. Ma come si osserva la sua parola? Osservando i comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa, frequentando i sacramenti, lottando contro il peccato, frutto del nostro egoismo e della nostra superbia, e con l'imitazione della vita di Gesù, che si realizza praticando le virtù che egli stesso, con la parola e con l'esempio, ci ha insegnato. Ma come imitare le virtù praticate dal Verbo incarnato che è una persona divina? Poiché la differenza tra il Figlio di Dio e l'uomo è infinita, imitiamo colei che ci si mostra quale modello imitatore perfetto, come abbiamo definito inizialmente, la Beata Vergine Maria. Ella non è solo la creatura che si è più perfettamente conformata a Cristo, ma è anche la perfetta cristificatrice che con il suo esempio e la sua azione ci plasma a immagine del suo divin figliuolo. Imitiamola dunque nelle sue altissime 12 virtù, quali l'umiltà profonda, la fede viva, la carità ardente, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la dolcezza angelica, la pazienza eroica, la sapienza divina, la povertà serafica e la letizia francescana. Per piantare nella nostra anima un giardino profumatissimo di virtù ed offrire i fiori di questo aureo giardino come tanti doni preziosi, frutto della nostra pratica, al nostro amabilissimo bambin Gesù. Cosicché, nel giorno in cui celebreremo la sua natività a Natale e ci presenteremo con questo omaggio floreale di virtù profumatissime, egli prenderà il nostro cuore e lo stringerà nel suo per farci sentire tutta la dolcezza del suo infinito amore divino. Siano lodati Gesù e Maria. Ave Maria.